Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, questa sera vedremo un tema molto interessante che va sotto il nome di principio antropico. Me ne sono occupato nel libro di cui abbiamo parlato in passato, Filosofia, Religione, Politica in Albert Einstein, delle edizioni Studio Domenicano. Che cos'è il principio antropico? Il termine, l'espressione è piuttosto difficile, anche se antropico rimanda al greco anthropos, uomo, e ci riporta a un concetto che andremo piano piano a sviscerare, che è questo. L'uomo, secondo la scienza moderna, è un accidente, un caso, sorto a un certo punto nell'universo senza motivazioni, senza cause appunto, per una sorta di gioco del destino? L'uomo è, come diceva qualcuno, un numero uscito per caso alla roulette? Il principio antropico e le conoscenze che abbiamo oggi sono sempre più evidentemente portate a dirci che questa visione casualista, questa visione in fondo materialista, questa visione che attribuisce al caso, al cieco caso, la capacità di creare una creatura così complessa e così ricca come l'uomo, sono appunto visioni del tutto superate, se mai hanno avuto una vera cittadinanza nella storia del pensiero occidentale. Sì, certamente il materialismo è per molti aspetti trionfante dall'epoca dell'illuminismo, poi del marxismo, ma non è mai stato trionfante nel campo del pensiero scientifico e tantomeno, potrà sembrare paradossale, ma tantomeno lo è oggi. Chi vi parla ha avuto modo di intervistare in questi anni tanti grandi scienziati, fra i più famosi anche gli italiani che lavorano nel mondo, dal matematico Enrico Ombieri, il più grande matematico italiano vivente, all'astrofisico Piero Benvenuti, al padre del microchip Federico Faggin, e si è reso conto proprio sentendo questi grandissimi scienziati che non la divulgazione ma la vera scienza è sempre sbalordita di fronte all'intelligenza, alla logica, alla ragione che c'è dietro le leggi della natura e che c'è nell'universo intero. Ebbene, l'uomo, noi lo sappiamo non soltanto dalla Bibbia, in cui nella Genesi l'uomo compare per ultimo, ma anche dalla scienza, l'uomo è arrivato per ultimo. Noi vedessimo un'immagine del Big Bang, così come viene rappresentato in un cono di realtà che si succedono in ordine cronologico, vedremo appunto che dopo l'esplosione, dopo tutta una serie di avvenimenti nelle stelle, nelle galassie e così via, a un certo punto compare ultimo sulla Terra l'uomo. Compare questa creatura che, secondo già il pensiero degli antichi, dei medievali, riassume in sé tutto l'universo e possiamo dire ben oltre. Il principio antropico è semplicemente il tentativo di capire come questa creatura che è l'uomo sia in qualche modo un piccolo universo più grande dell'universo stesso, perché non è soltanto l'uomo una creatura materiale, è certamente anche materiale, ma a differenza è composto di materia inorganica, ma c'ha anche la vita, e quindi ecco che tutto il regno vivente, la biologia ci interessa, e poi oltre che essere appunto di materia e composto, segnato da questa vita, è anche segnato dall'intelligenza, dall'autocoscienza. E quindi in qualche modo siamo proprio al vertice davvero dell'universo, o per un credente al vertice del creato. Evidentemente un credente vede nell'uomo il punto del creato, in cui il creato acquista in qualche modo il suo senso, perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma lo scienziato che cosa vede? Lo scienziato vede nell'uomo certamente il culmine della complessità della ricchezza, della grandezza e anche del mistero presente nell'universo. Allora, cerchiamo di capire un po' questo concetto andando a sviscerarlo e a leggere attentamente un pochettino quello che i grandi scienziati ci dicono. Già Max Planck, l'amico, il mentore di Albert Einstein, convinto della intrinseca razionalità della natura e della sua indipendenza dal pensiero umano, è universalmente conosciuto tra i fisici per un numero identificato con una H, la costante di Planck. Planck vede nell'esistenza di costanti universali di natura una prova dell'esistenza di una realtà fisica nettamente distinta dalla mente umana. Scrive così questo grande Nobel della fisica del primo Novecento: questi numeri, le cosiddette costanti universali, sono in un certo senso i mattoni immutabili dell'edificio della fisica teorica. Dopo di lui è la volta del matematico Hermann Weyl, allievo di Hilbert, amico di Einstein, grande appassionato della simmetria e della bellezza presente in natura come nell'arte. È Weyl nel 1919 che tratta stupefatto il rapporto numerico tra la forza elettromagnetica e la forza di gravità. Quindi che cos'è? Che cosa fa Weyl? Come tanti altri grandi uomini di scienza, in questo caso da grande matematico, nota che nel seno stesso della natura, e uso le sue stesse parole, esiste un'armonia nascosta che si riflette nel nostro spirito sotto forma di leggi matematiche semplici. Avremo modo di parlare in futuro del misticismo tipico dei matematici, ma già con Weyl noi con questa breve frase abbiamo capito che Weyl, questo importante matematico che appunto, ripeto, era amico e consigliere per certi aspetti di Einstein, Weyl vede in questi numeri, in queste costanti, in qualche modo la traccia di una intelligenza ordinatrice, di un'intelligenza capace di dare ordine e armonia alle cose. È Sir Stanley Arthur Eddington, grandissimo astrofisico del Novecento, a passare negli stessi anni molto del suo tempo nel tentativo di trovare i valori delle costanti fondamentali di natura, a tentare cioè di leggere l'impronta di un ordine sorprendente, una sorta di pensiero di Dio, nei grandi numeri appena scoperti, mentre Albert Einstein, dal canto suo, rimane affascinato dal fatto che certe cose devono sempre apparire uguali, qualunque sia il movimento dell'osservatore. Il primo esempio che Einstein propone fu la velocità della luce che si propaga nel vuoto. Indipendentemente dalla rapidità con cui la sorgente di un raggio di luce si muove rispetto a noi, una volta che è stata emessa, la luce risulterà sempre avere la stessa velocità rispetto a noi. Einstein svela così che la velocità della luce, 300.000 km al secondo, è una costante di natura. In una lettera del 1945 definisce le costanti di natura numeri genuini che Dio ha dovuto scegliere arbitrariamente, per così dire, quando si degnò di creare questo mondo. È una frase letterale di Einstein che ci riporta al suo senso profondamente religioso. È vero, l'abbiamo detto in passato, per Einstein Dio è una entità non sempre definita, a volte si confonde con qualcosa di troppo immanente, altre volte invece compare come una intelligenza suprema e superiore, ordinatrice delle cose. Certo, in un momento come questo, questi numeri gli appaiono, così come a Pitagora, come a Keplero, qualcosa di divino, perché i numeri, l'abbiamo detto in altre circostanze, sono l'invisibile che regola il visibile, sono la dimostrazione, se vogliamo, del regno dell'invisibile, dell'armonia e dell'ordine che costringe in qualche modo la materia ad obbedire. Sempre nella città in cui lavora Albert Einstein negli anni 30, cioè a Princeton, Robert Dicke, collega di Einstein, fisico di primissimo piano, cui si debbono svariati contributi in campo scientifico, nel 1961 osserva una cosa importantissima, e cioè che non è l'uomo che si è adattato all'universo, ma l'universo che è adatto all'uomo. È un'affermazione che sta in due righe, se volete, ma sono due righe di una forza straordinaria. Che cosa significa? Significa che nelle concezioni antiche, anche nelle concezioni greche, anche nella concezione platonica, l'uomo è fatto per il cosmo, cioè sostanzialmente l'elemento importante è il cosmo, è l'universo, e l'uomo ne è semplicemente una parte. Nelle visioni materialistiche l'uomo è una parte casuale, nata per caso in questo stesso universo. Invece, questo collega di Einstein, questo grande fisico Robert Dick, nota appunto che in realtà non è l'uomo che si è adattato all'universo, ma l'universo che è adatto all'uomo. E in questo modo rovescia immediatamente quello che è per alcuni una certezza, ma non lo è affatto, e cioè che tutto sommato che l'uomo sia poco importante rispetto all'universo stesso. No, è il contrario, dice Dick. Come avevano già detto tanti, da Cartesio a Pascal, per carità, ma all'inizio, a metà del Novecento, questa affermazione è molto interessante. E perché, dice Dick, lo è grazie a delle costanti universali, variando i valori delle quali non sarebbe possibile la vita. Siamo così alle prime formulazioni del cosiddetto principio cosmologico antropico. Rimaniamo a Princeton, un altro grande fisico che insegna qui dal 38 al 56, il padre dell'espressione buchi neri, John Archibald Wheeler, morto nel 2008, non accetta, scrive un grande matematico come Giuseppe Arcidiacono, non accetta l'idea che la vita e la nostra esistenza siano solo frutto del caso e che quindi non ci sia un legame tra noi e il cosmo. Egli ritiene invece che dobbiamo considerare seriamente ed esplorare l'opinione diametralmente opposta, che l'osservatore sia altrettanto essenziale alla creazione dell'universo quanto l'universo lo è per la creazione dell'osservatore. È infatti ridicolo pensare all'universo come un'immensa macchina che sta da una parte e l'uomo come un'entità insignificante, separato e segregato dall'altra. Si comincia ad intravedere sempre meglio un fatto. Vi è un importante legame tra l'evoluzione cosmica e quella biologica. Vi sono profonde connessioni tra stelle e atomi, cosmo e uomo. Vi sono condizioni cosmiche iniziali molto particolari, mancando le quali non potrebbe nascere la vita. Attenzione, stiamo dicendo che quel grande concetto intuito dalla filosofia già dalle origini, il concetto dell'universo, cioè dell'unità in qualche modo di tutte le cose, universo, unus, verso le cose molteplici che però sono armoniose, che questa unità è oggi riscoperta dalla fisica, dalla biologia, dalla cosmologia, e ci dice appunto questa unità, ce lo suggerisce immediatamente, che non vi è spazio per il caso. Non vi è spazio per le cose che accadono così, a caso. In un organismo unitario c'è un ordine che regola ogni singola parte, ma che regola anche le parti nel rapporto fra di loro. Quando noi vediamo in qualche modo che più componenti in qualche modo hanno ognuna la sua vita, la sua funzione e collaborano però a un medesimo organismo, ad esempio pensiamo agli organi del corpo, ci rendiamo conto che siamo di fronte a un livello di connessione, a un livello di intelligenza, a un livello di programmazione, se vogliamo, che è straordinario. L'evoluzione cosmica e l'evoluzione biologica sono profondamente legate. E così vi è perfino connessione tra le stelle, ripeto, gli atomi, il cosmo e l'uomo. Questa connessione è una connessione, ripeto, che la filosofia aveva già intuito e che la fede ci dà nella descrizione dell'universo come creatura di Dio, che proviene quindi tutto intero dalla medesima mano, dalla medesima creazione, e che è composto al suo interno di tante realtà diverse che però hanno una loro unità, che trovano, direi, una loro unità e un loro vertice proprio in quello che è il vertice dell'evoluzione cosmica e dell'evoluzione biologica, e che ha qualcosa di più della biologia e del cosmo, che è appunto l'uomo. Pensate che sempre Wheeler diceva: esiste un livello di armonia tra noi e ciò che ci circonda di cui non ci eravamo accorti. Sta parlando per i fisici del Novecento, per alcuni almeno di loro. Nel passato noi guardavamo alle nostre condizioni ambientali come se ce ne potessero essere altre, qualcosa con cui dovevamo necessariamente fare i conti. Se questa nuova visione è corretta, il nostro ambiente è molto speciale e finalizzato a noi, come una pianta con il suo fiore. Questo universo è la pianta e noi il fiore. Ecco, noi non diremo mai che dalla pianta di limoni è nato il fiore di limone per caso. Ecco, e Wheeler ci dice: non possiamo dire che dalla pianta dell'universo è nato il fiore dell'universo, cioè l'uomo, che, ripeto, riassume in sé tutte le cose che lo precedono anche cronologicamente e logicamente, così, per caso. Il fiore è figlio di una pianta, e in un certo senso potremmo dire che l'universo non è altro che l'utero nel quale si è preparato per secoli, per miliardi di anni, la nascita non di un'escrescenza, di un tumore, di un brufolo, ma la nascita di una creatura che appunto aveva bisogno che l'universo avesse quella lunga gestazione per poter nascere. Dicevamo, per esempio, l'abbiamo detto anche in altre circostanze, che oggi è sempre più chiaro che l'universo all'origine, nel momento, diciamo così, del Big Bang, questo Big Bang di cui abbiamo parlato a lungo quando abbiamo tratteggiato la figura di George Edward Lemaître, il sacerdote che proprio moriva 50 anni fa nel 1966 e che nel 27 e nel 39 aveva teorizzato per primo il Big Bang. Dicevo che è sempre più chiaro che le condizioni iniziali del cosmo sono molto particolari. Non abbiamo avuto un'esplosione disordinata, caotica, casuale, ma abbiamo avuto, diciamo così, un'esplosione, un termine impreciso, ma un'esplosione ordinata, perché se per esempio la forza di esplosione fosse stata maggiore, l'universo si sarebbe disperso nello spazio e non ci sarebbe la vita e non ci sarebbe l'uomo. Se fosse stata minore, l'universo sarebbe collassato su se stesso e non ci sarebbero né la vita né l'uomo. E quindi iniziamo a vedere come fin dall'origine di questa origine dell'universo c'è un ordine iscritto nella materia, c'è un ordine iscritto nel cosmo che lo porterà poi col tempo a produrre come una pianta il suo fiore. Ecco che non so se è chiaro a tutti gli ascoltatori, ma quando Wheeler, questo gigante della fisica del Novecento, ci dice questo, proseguendo nelle indagini di tanti altri grandi fisici, teorici, matematici, in questo caso abbiamo citato solo alcuni della celeberrima Università di Princeton, quando dice questo, sta contraddicendo tutto quello che è il pensiero dominante, il pensiero per esempio delle ideologie comuniste che fanno dell'uomo un ammasso di atomi senza nessuna specificità e particolarità, oppure anche le concezioni biologiciste, riduzioniste, per esempio al potere con nazismo, che fanno dell'uomo un animale e null'altro. No, l'uomo è sicuramente, lo sappiamo da sempre, un animale, ma è qualcosa di molto molto di più. La Genesi ci dice che Dio ha fatto l'uomo attraverso la polvere e poi il soffio vitale, no? La polvere di cui poi sono fatte tutte le cose, di cui è fatto lo stesso universo, ma in più lo spirito. Ecco, sostanzialmente la visione scientifica ci dice che l'uomo, materialmente parlando, è fatto di polvere di stelle, cioè che tutto ciò che è avvenuto nell'universo, nei secoli, nelle stelle, ha preparato la possibilità perché esistesse il corpo umano, ma poi ci rendiamo anche conto che l'uomo possiede, oltre a questo corpo, insieme a questo corpo, intimamente connesso con questo corpo, qualcosa di più. Il suo arrivo per ultimo nella storia dell'universo, sia nel Genesi, ripeto, che nell'evoluzione cosmica, è già di per sé in qualche modo un'indicazione della sua grandezza. potremmo dire così, in altre parole, la vita e l'uomo sono eventi che si sono succeduti nel tempo dell'evoluzione cosmica, ma sono eventi sommamente, come si usa dire nell'ambito dei fisici e dei biologi, improbabili. Il loro venire all'esistenza dopo miliardi di anni di evoluzione cosmica post Big Bang richiede quantomeno una serie incredibile di, fra virgolette, coincidenze numeriche che appaiono sempre più a molti fisici pensate, scelte, cioè non casuali, figlie di un progetto, non figlie del caso. L'universo dunque si diceva come una pianta di cui l'uomo è il fiore? Potremmo citare Agostino, Sant'Agostino, che nel IV secolo scriveva che l'universo è come una donna incinta che porta in sé la causa delle cose che verranno alla luce in futuro. Per chi volesse approfondire sul mio sito filosofiascienza.it il ruolo di Agostino, di Sant'Agostino nella nascita di un pensiero razionale, quindi poi anche di un pensiero scientifico, è assolutamente importante. Tanto che oggi, per esempio, la concezione del tempo di Agostino la troviamo riproposta nei libri di Stephen Hawking, nei libri di Benvenuti, nei libri di grandissimi scienziati e fisici che quando si interrogano sul tempo, sull'origine dell'universo, ci danno proprio la risposta che dava Agostino quando si chiedeva che cosa c'era prima, cosa faceva Dio prima di creare l'universo, e Agostino risponde che prima che ci fosse l'universo il tempo non c'era, perché Dio è fuori del tempo e quindi l'universo ha iniziato a esistere in un istante di tempo che ha dato vita al tempo, cioè che in altre parole Dio ha creato con il mondo anche il tempo, ed è esattamente la visione che abbiamo noi oggi. Prima del Big Bang cosa c'è? Non si può parlare di prima perché non c'è un tempo. Ma torniamo a questa immagine, l'universo come una donna incinta che porta in sé la causa delle cose che verranno alla luce in futuro. Di fronte a un embrione che dopo 9 mesi diventerà un bambino fuori dalla pancia, nessuno di noi immagina che questo embrione sia così un qualcosa che è cresciuto casualmente in quell'utero. Tutti noi sappiamo che quell'embrione ha un programma genetico fin dal suo primo giorno, che l'utero è l'ambiente fatto apposta per lui, è l'ambiente in cui quell'embrione potrà svilupparsi, evolversi, possiamo dire, crescere, esplicitare tutte le sue potenzialità per tradurle in atto. Ebbene, per l'universo credo si possa dire, e qui sto prendendo a prestito un'immagine del premio Nobel per la fisica del 2006, George Mott, si possa dire qualcosa di analogo. Ancora Sant'Agostino, l'universo come un utero, ripeto, in cui sostanzialmente si è preparato nei miliardi di anni, ma per Dio il tempo, miliardi di anni sono un giorno o un secondo, si è preparata la nascita dell'uomo. Come nota l'astrofisico Piero Benvenuti, che è un italiano assistente segretario generale dell'Unione Astronomica Mondiale, quindi il capo di un gruppo di 12.000 astronomi, di sostanzialmente di tutti gli astronomi professionisti del mondo, siamo di fronte a un ritrovato legame tra uomo e cosmo, a una ritrovata centralità non geometrica come nel sistema aristotelico-tolemaico, ma biblica dell'uomo stesso. Eh sì, perché nella narrazione, nella Vulgata, spesso si sente dire che Copernico avrebbe tolto l'uomo dal centro dell'universo e l'avrebbe trasformato in una cosina piccola, sperduta, così, su una delle tante galassie e così via. No, non è andata così. Non è lo spazio, la grandezza dello spazio che fa la dignità. La centralità dell'uomo non è quella del geocentrismo aristotelico-tolemaico. La centralità dell'uomo biblica è l'essere l'uomo a immagine e a somiglianza di Dio proprio per la sua natura anche spirituale. ma oggi possiamo dire che questa centralità c'è ancora, è stata riscoperta, perché, come andiamo a vedere piano piano, perché l'uomo è veramente una creatura prodigiosa, ed è una creatura per far venire alla luce la quale il cosmo è, secondo un'espressione appunto scientifica, finemente sintonizzato. Sintonizzazione fine, si dice. Come il cosmo è sintonizzato per accogliere l'uomo, così poi le leggi della fisica e la mente umana sono in qualche modo anch'essi sintonizzati tra di loro, di fatto che l'uomo possa comprenderle. Attenzione, cioè noi stiamo dicendo sostanzialmente che le leggi dell'universo che hanno permesso l'evolversi dell'universo hanno permesso il formarsi delle condizioni preliminari perché l'uomo nascesse, e quindi tutte queste condizioni si sono venute via via, intelligentemente, un'intelligenza artificiale potremmo dire imposta dall'esterno, creando, si sono venute e poi ne è nata una creatura che con la sua mente riesce a leggere le leggi della fisica stessa. C'è proprio una duplice sintonizzazione. Un fatto che ha sempre stupito i grandi filosofi scienziati e che può essere oggi ulteriormente avvalorata da varie scienze, fra cui la linguistica. Un filosofo come Thomas Nagel, autore di Mente e Cosmo, pubblicato da Raffaello Cortina, scrive: l'intelligibilità del mondo non è accidentale, la mente è doppiamente connessa all'ordine naturale. La natura è tale da originare creature coscienti dotate di una mente, ed è tale da essere comprensibile per quelle creature. Non è assolutamente un qualcosa di banale. Noi non siamo abituati a pensarci, ma che l'universo sia costruito in modo intelligente, a volte si dice come un grande computer, e che l'uomo abbia l'intelligenza per leggere nell'intelligenza di questo grande computer, è una sintonizzazione straordinaria, è un qualcosa che dovrebbe sbalordirci e che faceva in effetti così sobbalzare di stupore il grande Albert Einstein. Faceva pensare a questo: la mente non è solo la fine del processo evolutivo, come mente dell'uomo che legge, ma deve in qualche modo essere anche all'inizio, come mente che progetta all'origine di tutto. Perché se noi pensiamo a un uomo che con la sua mente legge le leggi dell'universo, non possiamo non pensare a una mente che con le leggi dell'universo ha posto. Se no noi avremmo un'intelligenza che legge nel disordine casuale di cose che avvengono appunto per caso, e invece appunto così non è. Ma perché la linguistica anche ci porta su questo terreno? Un grande linguista come Noam Chomsky ha mostrato la singolarità del cervello e l'unicità del linguaggio umano, che non ha equivalenti nei codici di comunicazione di nessun'altra specie. Così dichiara Chomsky: il linguaggio umano differisce da altri sistemi di segni in alcuni importanti aspetti, struttura, uso, rappresentazione neuronale. È stato anche scoperto che lo stesso gesto può funzionare in maniera diversa se viene usato in sistemi di segni o se in un contesto non linguistico. Le proprietà fondamentali del linguaggio umano appaiono uniche e sono probabilmente emerse relativamente di recente rispetto al processo evolutivo. La facoltà del linguaggio sembra essere ampiamente dissociata da altri sistemi cognitivi umani e completamente differente dai sistemi di comunicazione animali. Per una ricchezza, una possibilità di esplorazione, di comprensione, di creatività infinitamente superiore. Anche la linguistica oggi ci dice che l'uomo è una creatura unica. Unico è il suo linguaggio, unica è la sua mente che legge le leggi dell'universo e che con un certo linguaggio, il linguaggio matematico, le in qualche modo rappresenta. Unico è l'uomo in tanti e tanti altri aspetti, potremmo dire. Questo ne avevamo parlato quando avevamo trattato il libro Sorella Morte Corporale, unico nella sua, così, nella sua predisposizione a seppellire i morti, nell'avere un'idea di Dio, nel chiedersi il bene e il male. Ma torniamo al nostro principio antropico. Torniamo a Princeton, dove un altro grande fisico, un enfant prodige della fisica del Novecento, Freeman Dyson, uno dei successori di Einstein all'Institute for Advanced Study, afferma: non mi sento un estraneo nell'universo. L'universo gli appare cioè bioamichevole, antropico, stranamente ospitale per la crescita della vita e dell'intelligenza. Attenzione, l'universo è, dice Dyson, questo grande fisico, stranamente ospitale per la crescita della vita e dell'intelligenza. Non è un universo casuale, torno a dirlo, è ospitale. Cosa vuol dire quello stranamente? Stranamente perché, come viene spesso notato, sono tante le condizioni che devono esserci perché la vita e la vita intelligente sorga nell'universo. Pensiamo a un semplice fatto. Noi conosciamo tanti pianeti che assomigliano alla Terra, che potrebbero in qualche modo ospitare la vita, eppure quella vita non la troviamo. Conosciamo anche tantissimi pianeti totalmente ostili alla vita. Lo stesso universo potrebbe essere facilmente, con piccoli cambiamenti numerici in determinate costanti naturali, del tutto impossibilitato ad accogliere la vita. Perché la vita nasca, dunque, dice Dyson, molti dettagli della legge della fisica e della chimica sembrano operare in modo da rendere il nostro universo favorevole alla vita. Se i dettagli delle forze nucleari, delle forze gravitazionali e delle forze fisiche fossero stati leggermente diversi, la vita come la conosciamo non si sarebbe mai potuta evolvere. Pare dunque che il nostro universo sia in qualche modo finemente sintonizzato con le forze del collasso gravitazionale e dell'espansione cosmica controbilanciate quasi esattamente, così che stelle e pianeti hanno tempo di evolversi e gli atomi dei vari elementi necessari per la vita hanno tempo di formarsi. Il problema filosofico di spiegare perché l'universo sia ospitale per la vita è chiamato il problema della sintonia fine. Ed ecco che questo grande fisico, come tanti altri, ci porta di fronte a questo problema filosofico. La fisica, la scienza ci dicono che l'universo è stranamente ospitale, che perché l'universo sia ospitale dovevano accadere tante, tante cose, che sarebbe bastato qualche cosa, qualche incidente perché noi non ci fossimo. Ma questa è una descrizione. Quando si ha una descrizione, quando si ha un dato, occorre poi fare un ragionamento. Occorre poi chiederci, ecco il problema filosofico, ma se l'universo è ospitale per la vita, se essere ospitale per la vita richiede così tante combinazioni, coincidenze di forze del collasso gravitazionale, può ciò essere avvenuto per caso? Ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa che accade e che era improbabile, noi postuliamo il caso o l'intelligenza? Vorrei fare un esempio rispetto a questo. Pensiamo come potrebbe fare il caso a produrre una bicicletta. Milioni e milioni di anni, facciamo finta, si produce una ruota, poi essa incontra, si scontra e nasce una bicicletta. Non sembri assurdo il mio ragionamento. Dico che in milioni e milioni di anni i casualisti non fanno nascere biciclette, ma cose infinitamente più complesse come la vita. Accontentiamoci di far nascere una bicicletta. Credo che sia molto improbabile, o direi assolutamente impossibile, perché la bicicletta, per quanto sia, richiede una certa intelligenza. Ma di fronte a una bicicletta potremmo dire è difficilissimo, improbabilissimo che la bicicletta si sia assemblata da sola. ma saliamo di complessità. La bicicletta è un cristallo, per esempio, con la sua legge della cristallografia. Saliamo di complessità. Un batterio, un animale, un cane, un gatto, un uomo. A che livello enorme di complessità siamo saliti? Dalla bicicletta alla moto, alla 500, alla Ferrari. E beh, insomma, che una Ferrari si formi per assemblaggio delle componenti, diciamo che è statisticamente di una improbabilità pressoché assoluta. Quindi dalla bicicletta alla Ferrari noi siamo saliti in complessità, è sempre richiesta una intelligenza maggiore, e più l'intelligenza è quella richiesta, più noi siamo impossibilitati a dire che questo è avvenuto per caso. Ebbene, l'uomo rispetto alla Ferrari è qualcosa di ontologicamente di una superiorità assolutamente totale, assoluta. Il problema dunque filosofico è ancora una volta una domanda, che è la stessa dei filosofi antichi. Esiste un Dio architetto di un siffatto universo? Usando la parola architetto voglio riferirmi a un termine presente in molti dei grandi fisici dei primi secoli, dall'astronomo Copernico a Newton. La domanda sorge spontanea anche perché i risultati ci indicano che una leggera variazione dei valori numerici delle costanti di natura avrebbe dato ipoteticamente origini all'universo con una struttura, una distribuzione delle morfologie chimico-fisiche e con leggi di natura tutte drammaticamente diverse da quelle attuali, ed avrebbe anche interrotto la critica sequenza di fenomeni che, tendo dal Big Bang iniziale, ha condotto all'esistenza proprio della fisica, pianeti attorno a stelle con equilibrio convettivo, e della chimica, elementi e composti di interesse biologico necessarie alla vita. Tale sequenza di fenomeni appare inoltre dipendere in maniera altrettanto critica da numerose altre condizioni di carattere strutturale, prima che evolutivo, che coinvolgono le proprietà delle particelle elementari, dei livelli energetici atomici, dei legami chimici e di alcune fra le maggiori costanti fisiche. Un dato di estremo interesse costituito infatti dal fatto che i valori numerici delle quattro costanti di interazione risultano tutti già fissati entro una distanza di tempo di circa 10 alla meno 6 secondi dall'orizzonte del Big Bang, cioè l'epoca in cui la forza elettromagnetica si differenzia dalle tre restanti e le proprietà dei protoni e dei neutroni risultano ormai determinate. Questo complesso di considerazioni, scrive Tanzella Nitti, astronomo e teologo, viene abitualmente riassunto ed efficacemente espresso dicendo che i caratteri essenziali del nostro universo appaiono finemente sintonizzati, cioè accuratamente sintonizzati o anche regolati sulla comparsa della vita. Ecco allora, ancora una volta ribadito questo concetto fondamentale. L'universo è un organismo in cui compaiono delle cose, delle realtà, la vita e poi la vita intelligente, compaiono per uno sviluppo omogeneo, regolato, in cui tutti i passaggi sono in qualche modo necessari, essenziali direi, e che produce quindi, evidentemente guidato, evidentemente non a caso, evidentemente avendo in se stesso una direzione, un po' come quella abbiamo detto che c'è nel programma genetico dell'embrione di un giorno, avendo in se stesso in qualche modo gli sviluppi successivi. Ci fermiamo qualche istante e poi riprendiamo. Un fisico italiano, Franco Saporetti, autore di un bellissimo libro sul Big Bang, quindi sull'origine dell'universo, Big Bang chi ha acceso la miccia, dopo aver ricordato alcune costanti fisiche fondamentali, come la velocità della luce, la carica dell'elettrone, la costante gravitazionale, scrive così: se una sola di queste costanti fosse diversa da quella che è, anche di pochissimo, allora l'universo che noi conosciamo non avrebbe potuto formarsi. L'universo non avrebbe avuto la possibilità di generare quanto conosciamo, dai minuscoli atomi alle gigantesche galassie e in particolare non avrebbe potuto dare origine alla vita stessa. E aggiunge: per generare l'universo che abitiamo occorrono parametri molto esatti e regolati con una straordinaria precisione. Non sono ammessi neppure piccolissimi scarti. Se il rapporto fra l'intensità della forza elettromagnetica e forza nucleare fosse stato anche minimamente diverso, non si sarebbero mai formati gli atomi di questo elemento, il carbonio, indispensabile per la nascita della vita che conosciamo. Ecco che questo preciso, questo grande, perfetto, magnifico bilanciamento, questo magnifico ordine nelle cose della natura. Ancora una volta questo ordine ci interroga, no? Questo cosmos è quello che ha sempre portato i filosofi e gli scienziati a vedere proprio nell'ordine un'origine dell'ordine, nelle leggi un legislatore, nell'intelligenza della natura un'intelligenza che questa intelligenza ha posto anche nelle cose. Analogamente Alberto Masani, già docente di astrofisica all'Università di Torino, direttore dell'Osservatorio Astronomico della città, direttore scientifico del giornale di astronomia della Società Astronomica Italiana, proprio riguardo al principio antropico, scriveva così: le necessarie condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo delle forme vitali hanno un duplice aspetto, locale, già noto da tempo, come ad esempio la distanza Terra-Sole, la massa e il raggio della Terra, la velocità angolare di questa, e cosmico, sottolineato recentemente che investe la struttura cosmica e la fenomenologia che in essa si manifesta, condizionata dalle cosiddette costanti di natura. Quindi ci vogliono delle particolari condizioni locali, per quanto riguarda il rapporto della Terra con se stessa e ciò che la circonda, e cosmiche. Accettiamo, per il suo altissimo grado di probabilità, che il modello cosmologico tipo Big Bang sia valido ed esaminiamolo in quegli aspetti che sono stati riconosciuti collegati con la possibilità della vita nel cosmo in genere. Si pensi, ad esempio, al ritmo con cui ha luogo l'espansione cosmica. Si prova dall'equazione di Einstein che se esso fosse più lento, e potrebbe benissimo esserlo, l'espansione si arresterebbe rapidamente, seguirebbe un collasso cosmico e mancherebbe il tempo per la formazione dei sistemi planetari e stellari, e quindi per la possibilità dello sviluppo dell'albero della vita fino al livello umano. Se invece fosse più elevato, e potrebbe esserlo ancora benissimo, non si potrebbero formare le stelle e le galassie, perché l'espansione cosmica prevarrebbe nella materia cosmica sul processo contrattivo gravitazionale, che è quello che consente, nelle condizioni attuali dell'espansione, il costituirsi delle galassie e di sistemi planetari o stellari. Si pensi alle circostanze particolarmente delicate che si verificano, secondo la teoria del Big Bang, nei primissimi istanti di vita dell'universo, per le quali si forma la materia cosmica. Se non avesse luogo la cosiddetta violazione della simmetria CP2, non potrebbe formarsi la materia stessa, in quanto si formerebbe materia e antimateria in quantità esattamente uguale, e a un certo momento del processo espansivo avrebbero luogo la totale annichilazione dell'una e dell'altra. Si pensi al delicato valore delle costanti dell'interazione forte e debole, del valore della carica elettrica fondamentale che regolano la possibilità della costituzione dei nuclei atomici, anche una leggerissima loro variazione, non consentirebbe la stessa esistenza degli elementi chimici e quindi l'esistenza delle forme biologiche che trovano in essa la condizione fondamentale della loro possibilità strutturale. In definitiva, a monte delle condizioni ambientali locali favorevoli per lo sviluppo, per la possibilità dello sviluppo dell'albero biologico fino alla forma umana, c'è un equilibrio di condizioni cosmiche per cui le prime dipendono dalle seconde in maniera delicatissima, nel senso che una leggera alterazione di queste renderebbe impossibile l'esistenza di quelle. Ancora una volta, Masani mette in luce, un astrofisico come Masani, dopo quelli già citati, mette in luce come tutto nel grande meccanismo, diciamo così, dell'universo, fino a dove l'universo non è più un meccanismo ma qualcos'altro, cioè l'uomo, tutto è finemente ordinato, regolato, sintonizzato. Basterebbero piccolissime varianti in un punto, nell'altro, in una costante, nell'altra costante, perché? Per non avere assolutamente né la vita né l'uomo. Alcune volte si fa, utilizzando un'immagine del grande matematico Roger Penrose, autore con Stephen Hawking del teorema di Penrose-Hawking, si fa questa immagine. L'universo è un po' come uno stereo, una radio, in cui noi abbiamo, o usiamo un'altra immagine più semplice, una cassaforte con 6 manopole, i famosi 6 numeri dell'universo, di cui diremo qualcosa. Ecco, questi 6 numeri sono scelti in modo assai preciso. Se uno solo di questi numeri fosse leggerissimamente diverso, l'universo come lo conosciamo non ci sarebbe. Cioè, prendiamo questa cassaforte che ha 6 manopole, azzecchiamo tutti i primi 5 numeri, nonostante non è che queste manopole abbiano 10 numeri, ne hanno milioni. Va bene, azzecchiamo tutti i primi 5 numeri delle 5 manopole. Se la sesta manopola la muoviamo e sbagliamo di un millimetro o molto meno, ecco, è sufficiente perché la cassaforte non si apra. Per aprire la cassaforte bisogna riuscire a sintonizzare contemporaneamente le 6 manopole sul numero preciso. Ebbene, nell'universo ci sono 6 numeri, 6 grandezze che vedremo adesso, che sono assolutamente giuste, regolate, scelte, sintonizzate. Se una sola non fosse in quelle condizioni, ripeto, noi non ci saremmo. In un altro articolo Masani nota che il principio antropico estraneo alla cultura greca domina invece la cultura biblica, in cui la terra e il cielo viene proprio creato in funzione antropica. Dalla polvere del suo suolo, scrive Masani, viene plasmato l'uomo, elevato alla vita con un soffio vitale. Masani prosegue ricordando che l'idea di creazione, unita alla concezione della natura come libro scritto direttamente dal dito di Dio, spinse ad indagare la natura con un taglio che favorì l'indagine di tipo sperimentale. Conclude domandandosi se l'uomo costituisca la tappa finale del processo evolutivo o se vi sarà un'ulteriore tappa che porterà al superuomo. Risponde, rispondiamo di no. L'uomo nel suo breve essere terrestre ha raggiunto un dominio tale sulla natura e l'ha talmente trasformata da toglierle ogni ulteriore capacità in tal senso. Ormai sulla terra non c'è più posto per un'eventuale ulteriore creatività intrinseca della natura. Ciò significa allora che l'evoluzione biologica naturale, così vigorosamente creatrice per circa 3 miliardi e mezzo di anni, oggi si arresta. Con l'uomo ha raggiunto il suo compimento in piena sintonia e conferma del principio antropico. D'altronde, per un cristiano, la Genesi e la venuta di Cristo lo garantiscono. Ricordiamo che Dio si riposa dopo aver creato l'uomo. L'argomento del principio antropico, che abbiamo già appunto trattato in vario modo, è diventato centrale dopo che l'astrofisico Brandon Carter nel 1974 in un'occasione di una commemorazione di Niccolò Copernico, affermò che è un dogma discutibile quello che vuole l'uomo, che l'uomo non occupi una posizione privilegiata in alcun senso. Non siamo il centro geografico dell'universo, ma l'uomo non ha perso per questo la sua centralità, la sua singolarità, la sua grandezza. Owen Gingerich, docente di astronomia nella prestigiosissima Università di Harvard in America, ricorda così i primi vagiti del dibattito sul principio antropico. Mi ricordo come fosse ieri il momento in cui gli astronomi iniziarono a rendersi conto di una delle più stupefacenti peculiarità dell'evento cosmico, vale a dire l'incredibile equilibrio tra l'energia di espansione verso l'esterno e lo sforzo operato dalle forze gravitazionali per trattenere insieme ogni cosa. E qui, ancora una volta, spiega come sarebbe bastato veramente pochissimo, per esempio una piccola variazione nella densità della materia o nella forza gravitazionale, per rendere tutto un deserto e senza vita. Gli astrofisici Bernard Carr, Martin Rees e altri stilano un lungo elenco di coincidenze e accidenti fortunati, questa parola fortunati è un po' il modo per non porsi la domanda di dove deriva questa fortuna, sia in origine che nell'evolversi dell'universo, necessaria alla nascita della vita. Per alcuni, il fatto che vi siano tali numerose coincidenze, numeri molto speciali, che conferiscono all'universo il suo carattere distintivo e fanno sì che sia ospitale per la vita, non significa granché, ma non viene spiegato perché. Per altri, invece, come ad esempio anche i cosmologi Paul Davis e John Barrow, ma anche i premi Nobel per la fisica Charles Townes e George Mott, per citarne solo alcuni, ciò genera invece uno spontaneo senso religioso e rimanda evidentemente all'idea di un progetto e quindi di un creatore intelligente. Eh sì, se tutte, 5, 6 le manopole sono sintonizzate in un certo modo, è difficile credere che ciò sia per caso. Se poi il frutto di questa sintonizzazione è una creatura che ha un'intelligenza e che con questa intelligenza legge l'intelligenza del cosmo, ancora di più è abbastanza incredibile trovare nel caso la giustificazione di ciò. Arrivati a questo punto, possiamo mettere insieme le varie argomentazioni che portano a un inevitabile sguardo sull'unicità umana e sul suo legame con il cosmo, cioè un principio cosmologico antropico sempre più ampio. Punto numero uno. Il cosmo, benché ciò non sia affatto facile, non sia affatto probabile a priori, è adatto ad ospitare l'uomo. Punto numero due. L'evoluzione biologica culmina nell'uomo, l'unica creatura in grado di trascenderla. Punto numero tre. L'evoluzione cosmica, l'evoluzione biologica e l'evoluzione umana sono collegate strettamente tra loro, offrendo così l'immagine di un'armonia stupefacente tra realtà diverse. Punto numero 4. L'evoluzione biologica non solo culmina con l'uomo, ma non può che fermarsi con lui. Punto numero 5. L'uomo legge l'evoluzione cosmica, cioè le leggi della fisica. C'è una sintonia tra la razionalità del cosmo e la razionalità dell'uomo, il cui linguaggio così unico e peculiare è in grado di riflettere il linguaggio della natura. Sembra inevitabile concludere con l'astrofisico vietnamita Trinh Xuan Thuan, che nel suo Lo scienziato in infinito numeri uomini e universi afferma: ritengo che la cosmologia moderna abbia restituito al mondo la sua magia. Non credo affatto che l'uomo sia emerso per caso in un universo che gli è totalmente indifferente. Tutt'altro, l'uno e l'altro sono in stretta simbiosi. La cosmologia moderna ha scoperto che l'esistenza dell'essere umano è scolpita nelle proprietà di ogni atomo, ogni stella e ogni galassia, e in ognuna delle leggi fisiche che governa il mondo. Basterebbe una variazione, per quanto minima, delle proprietà e delle leggi dell'universo e non saremmo qui a parlarne. L'universo sembra essere configurato apposta per la comparsa di un essere intelligente, capace di apprezzarne il livello di organizzazione e di armonia. E aggiunge: non posso concepire che tutta la bellezza, l'armonia e l'unità del mondo siano esclusivamente frutto di eventi aleatori, casuali, e che la meravigliosa organizzazione del cosmo che contemplo grazie ai telescopi non abbia alcun senso. L'universo è bello, ci tocca nel più profondo dell'anima, è armonioso perché le leggi fisiche che lo guidano sembrano rimanere costanti nello spazio, così come nel tempo. Ecco allora che possiamo concludere questa breve carrellata. Siamo partiti da Princeton, dall'Università di Einstein, da alcuni suoi colleghi. Possiamo concludere con una frase sempre di Einstein, visto che il libro da cui ho tratto queste meditazioni si intitola appunto Filosofia, religione e politica in Albert Einstein, il quale, revocando i primi contatti con i numeri e la matematica, nel 1934 scriveva: mi parve una rivelazione del sommo artefice, non me lo dimenticherò mai. Ecco, concludiamo così questa trattazione del principio cosmologico antropico, che in pochissime parole, per riassumerlo, è semplicemente il riconoscimento da parte della cosmologia e dell'astrofisica contemporanea di una realtà in qualche modo che l'intelligenza umana ha sempre notato, e cioè del fatto che esiste una correlazione fra tutte le cose e che questa correlazione, questa armonia, questa unità ci porta a ipotizzare appunto un'intelligenza, un principio unitario, quello che nella visione religiosa è, in altre parole, la credenza monoteista in un Dio creatore, intelligente, ordinatore della molteplicità delle cose, che però sono scaturite dall'unico evento creativo, quell'evento creativo che i padri della Chiesa, come Agostino o come Sant'Ambrogio, definivano straordinariamente, se ci pensiamo, simultaneo eppure nel tempo, con una capacità straordinaria, se vogliamo, di comprendere che l'universo creato avviene, compare in qualche modo come improvvisamente, oserei dire quasi come un Big Bang simultaneo, e che però in qualche modo contiene dentro di sé quelle possibilità di sviluppo che lo portano ad assomigliare, ancora una volta citando Agostino, a una donna incinta che porta dentro di sé il frutto del grembo che ancora non si vede, ma che è destinato a un certo punto a comparire. Ci fermiamo per una breve pausa a questo punto e poi per provare a rispondere a qualche domanda. Pronto, buonasera.
Buonasera. Volevo farle una domanda. Essendo cristiano, io credo nella Bibbia e nel Vangelo, e mi dice che c'è stato il peccato originale. Il peccato originale, per essere poi trasmesso a tutti, deve essere stato fatto da due persone. Ma essendoci gli uomini, c'è stato l'uomo sapiens, l'uomo di Neanderthal, l'uomo della pietra, l'uomo di qui e di là. Qual è che l'uomo che può aver fatto il peccato originale?
Ma guardi, io credo che quando parliamo di tutte queste specie di uomo, diciamo così, abbiamo ancora le idee molto confuse, nel senso che è risaputo che sulla preistoria e sulla storia dell'evoluzione umana abbiamo tanti buchi, tante idee contrastanti. C'è un fatto però che è abbastanza logico ed è questo: a un certo punto ci deve essere l'uomo in quanto tale, cioè l'uomo che per esempio che parla, perché noi sappiamo molto bene della linguistica che la parola non è un qualcosa, il linguaggio non è un qualcosa che si acquisisce per gradi, è un qualcosa che potenzialmente o abbiamo o non abbiamo. Quindi non esiste l'uomo che dice, che fa bau bau o che fa versi e poi impara da solo piano piano. A un certo punto è comparsa una creatura umana che disegnava, che aveva un linguaggio simbolico, che parlava e che quindi era pienamente uomo. Non abbiamo l'uomo pieno, l'uomo in quanto tale in un altro modo, cioè l'uomo se è uomo è perché pensa, perché sceglie, perché ha un linguaggio, perché seppellisce i suoi morti. Ecco, quell'uomo lì è un uomo appunto libero e cosciente, l'uomo che è l'uomo per eccellenza in qualche modo, l'uomo vero e proprio. Per la teologia ovviamente il peccato originale non può essere stato compiuto se non da una creatura appunto cosciente, senziente, pensante, dotata di un'autocoscienza, quindi di una consapevolezza, e quindi solo perché dotato di una consapevolezza è imputabile di un determinato peccato. Guardate che faccio un esempio, intervistavo il padre del microchip, Federico Faggin, quindi uno dei padri del computer, il quale sosteneva qual è la differenza tra un computer e un uomo. Anche i più grandi, i più potenti computer che noi abbiamo non hanno neanche un minimo di consapevolezza. La differenza fra l'uomo e la macchina sta nella consapevolezza. E continuava, questa è una differenza ontologica, incolmabile. Ecco, l'uomo consapevole è l'uomo, se no non siamo di fronte all'uomo. L'uomo consapevole è capace di peccato, cioè di un male morale che per la teologia ha anche delle conseguenze fisiche. Del resto, quante volte il male morale è connesso con il male fisico anche nella nostra esistenza, no? L'omicidio è pur sempre un'evidente connessione fra un male morale, fra una cattiveria, fra un movimento dell'animo e qualcosa di fisico, no? Ecco. No, di più di così non saprei dire, anche perché diciamo che il peccato originale è un po' uno di quei misteri della fede. In che senso di quei misteri? Nel senso che noi ci rendiamo conto che esiste nell'uomo una tendenza anche al male. Ci rendiamo conto che esiste nell'armonia e nell'ordine dell'universo anche una mancanza, un errore, il male fisico, il disordine. Ecco. Però ci è difficile comprendere logicamente in modo pieno come vi sia una connessione tra qualcosa di spirituale e tutto ciò. In realtà non sarebbe così difficile se noi pensassimo che tutto l'universo originariamente era in un puntino, quindi sostanzialmente prima a un certo punto la materia neppure c'era, e che quindi in principio Dio, puro spirito, creò l'universo, cioè che la forza dello spirito sulla materia è così evidente, così grande, così schiacciante, che non è assurdo, anzi al contrario, pensare che un avvento dello spirito abbia una ricaduta sull'universo, sulla totalità stessa dell'universo. Abbiamo un'altra domanda?
Buonasera, professor Ragni. Per me è un grande ritusso, un grande onore poter parlare, perché da tantissimi anni io l'ascolto e scrivo le sue lezioni. Io sono, mi chiamo Gilda, sono un'insegnante di materie letterarie in genere, anche sì, cerco di fare, faccio quel che posso. Comunque volevo chiedere, dato che siccome il Rinascimento pone l'uomo al centro dell'universo, lo considera compendio del mondo, e ho notato l'immagine dell'uomo vetruviano di Leonardo da Vinci, dell'uomo al centro del cerchio con le braccia spalancate, e tutto, insomma, quell'immagine. E ho provato anche io a dire la verità fuori, così in campagna, e ho notato che effettivamente, insomma, aprendo tutte le braccia, si toccano i due estremi dell'orizzonte, quindi penso che dovrebbe esserci un significato antropico, penso, in questa chiamiamola immagine, non è solo immagine matematica, in cui c'è tutto un significato profondo matematico creato da Leonardo da Vinci. Vorrei sapere cosa ne pensa.
Grazie anzitutto. Sì, quell'immagine è un'immagine che effettivamente poi troviamo in vari modi, anche per esempio in una donna del Medioevo come il Hildegarda di Bingen, ci assomiglia un pochettino, è un uomo iscritto in un cerchio in questo caso, e il cerchio è l'universo, no, sostanzialmente. E io credo che sia il significato sia quello dell'uomo che appunto ricapitola in sé tutte le cose, cioè del fatto che il cosmo è costruito per l'uomo, l'uomo ne è il centro, ma non il centro geografico, è appunto è il centro di significato, cioè è lì, è nell'uomo che l'universo appunto acquista coscienza di esistere, che l'universo raggiunge il suo vertice, no? Come abbiamo detto, oggi potremmo dire che scientificamente l'uomo è il terzo Big Bang, il primo Big Bang è la nascita dell'universo, poi la nascita della vita e poi la nascita dell'uomo. Sono tutti e tre, diciamo così, dei Big Bang, delle comparse straordinarie, qualcuno dice delle singolarità che sono successe una volta sola e noi non sapremo assolutamente riprodurre o rifare, no? Quell'uomo iscritto in quel cerchio di Hildegarda di Bingen, o iscritto nel cerchio e nella figura nel quadrato, o in altre figure geometriche, ci dice poi anche quest'altra cosa, che l'uomo coglie l'ordine matematico dell'universo, no? Il cerchio e il quadrato, per esempio, sono due figure, o l'esagono per dire, sono figure matematiche, che ci riportano l'idea già pitagorica, poi platonica, ma poi presente anche nei grandi filosofi cristiani, in Sant'Agostino e così via, ci portano l'idea del creatore come sostanzialmente un dio matematico, no? I grandi Keplero, Copernico usano l'espressione il sommo musico, il grande artefice, oppure un'idea che quel musico, la musica e la matematica sono sorelle in qualche modo, quest'idea appunto della grandiosa costruzione dell'universo, no? Che è fatta secondo, usando Galileo, secondo caratteri matematici, secondo un linguaggio appunto matematico e geometrico. Ma quello che un'immagine che a me viene è ad esempio quella di Niccolò Cusano, il cardinale Niccolò Cusano, che è stato prima di Niccolò Copernico, che poi era un suo grande ammiratore, sostenitore della centralità della Terra, del moto della Terra e di tante altre cose. Niccolò Cusano diceva sostanzialmente che l'intelligenza dell'uomo era come quel quadrato, come quel trapezio iscritto nel cerchio, cioè un'intelligenza capace di avvicinarsi gradualmente alla comprensione delle cose create, senza mai una comprensione totale e assoluta che spetta solo a Dio, cioè al cerchio, alla figura perfetta. Ecco, la mente, la mens, piccola mens, come senso di misura per il cardinal Cusano, la mens dell'uomo iscritta nella mens di Dio, e tentativamente alla ricerca di penetrare quella mens più grande senza mai raggiungerla. In quest'idea c'è sia l'idea della dignità dell'uomo, vertice del creato, sia l'idea del limite dell'uomo, che non sarà mai cerchio, ma rimarrà sempre figura geometrica con quanti lati vogliamo, ma mai capace di una comprensione totale dell'universo. Ecco, allora, per riassumere ancora, credo di non aver fatto confusione, il Rinascimento, sulla scia di tutto il pensiero cristiano, perché l'antropocentrismo è cristiano, anche se l'antropocentrismo cristiano è un antropocentrismo teocentrico, cioè la centralità dell'uomo gli deriva non dall'essere parte dell'universo, ma da essere ponte fra l'universo e Dio, no? Quindi da dove gli deriva? Dalla sua essere somiglianza di Dio. Ecco, l'antropocentrismo cristiano viene rappresentato in quest'immagine che coglie l'armonia, la bellezza, la grandezza dell'uomo sia nel suo corpo che soprattutto nel suo animo, nella sua psiche. Dico anche nel suo corpo, perché è vero che nella Bibbia l'uomo è fatto di polvere, quindi il suo corpo è un corpo animale, e così anche nei padri, ma è anche vero che questo corpo animale è informato da un'anima spirituale, quindi ha una sua bellezza, una sua dignità, una sua simmetria, una sua, ecco che i medievali amavano, ma anche i rinascimentali, notare come la testa dell'uomo fosse posta in alto, l'uomo avesse questa andatura non da quadrupede ma da bipede, quindi avesse anche una postura che lo rendeva quasi visivamente creatura della terra, i piedi, e creatura del cielo, ecco. Forse sono stato un po' confuso, spero però di aver detto qualcosa di attinente alla sua domanda, e la ringrazio molto. Abbiamo altre domande?
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, senta, lei è stato chiarissimo, almeno per me è stato chiarissimo, ha detto tante di quelle cose che sono semplicemente meravigliose, quindi io non ho nulla da chiedere perché non finirei più, però le dico un grande grazie a lei, a Radio Maria, e veramente ci dite delle cose stupende, quindi la ringrazio tantissimo.
Grazie, grazie mille signora, grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, mi spiace disturbarla. Una cortesia, è possibile avere il testo della sua relazione o una qualche indicazione bibliografica?
Sì, allora il testo è qualcosa sul principio antropico, lei può trovare sul sito filosofiascienza.it. Questo testo qui è un capitolo del mio libro Filosofia, religione e politica in Albert Einstein, il penultimo capitolo. Però se al di là del libro, sul sito che le dicevo, trova alcune parti sicuramente riguardo al principio antropico. Adesso precisamente non ricordo quali ho messo, ma alcune ci sono, insomma, ecco. Quindi o Filosofia, religione e politica in Albert Einstein di Francesco Agnoli, edizioni Studio Domenicano, o qualcosa su filosofiascienza.it. Grazie. Pronto, buonasera.
Buonasera, professore.
Buonasera. Niente,
io volevo fare una domanda molto semplice, almeno come domanda è semplice, poi la risposta. Ecco, non ho capito bene se e come eventualmente le stelle e i pianeti influiscono sulla vita dell'uomo. Ecco, tutto qui. Grazie.
Allora, il concetto chiave qua è che, allora, qua si dovrebbero aprire delle finestre enormi in realtà, perché nel mondo antico, dicevamo, il cosmo è superiore all'uomo e quindi le stelle determinano l'uomo, quindi il mondo antico, il mondo pagano, è fondato sull'astrologia, sull'oroscopo. L'uomo è piccolo, l'universo è grande, gli astri sono divini, l'uomo è una piccola creatura. Col pensiero biblico e quindi col pensiero medievale, con Tommaso e via via prima con anche gli altri, accade il contrario, è l'uomo il centro spirituale dell'universo, Dio ha creato l'universo come un utero nel quale potesse poi nascere, ovviamente anche per opera del diretto intervento di Dio, ma non solo, potesse nascere l'uomo. Allora qui gli astri non sono più capaci di dettare all'uomo ciò che lui deve fare. Ecco che Agostino dice non credete all'oroscopo. Ecco che San Tommaso dice, per esempio, astri inclinant non necessitant. I nastri possono avere un'influenza sul corpo, perché sono corpi e quindi possono avere un'influenza sul corpo, ma non necessitano, non ci tolgono la nostra libertà, la nostra scelta, che è una facoltà spirituale. Ok? Questo è il primo punto. Secondo punto, nella fisica, nelle scoperte della fisica contemporanea, che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che perfino le stelle appunto nascono e muoiono anch'esse. Quindi siamo nel pieno della contingenza delle stelle. Le stelle hanno una loro vita, hanno una loro evoluzione, nascono e muoiono anch'esse, non sono assolutamente entità divine, eterne, come credevano gli antichi pagani panteisti, ma però che cosa accade? Sappiamo anche che ciò che accade nelle stelle, i fenomeni appunto che accadono nelle stelle, sono preliminari in qualche modo alla formazione degli elementi chimici di cui anche il corpo umano è composto. Quindi noi non siamo nella visione cristiana e nella visione scientifica sottoposti alle stelle, però siamo in qualche modo ad essi, in qualche modo connessi per la nostra parte materiale, per la nostra parte corporale. Potremmo dire che siamo polvere di stelle, secondo una nota immagine, ma andando nella Bibbia siamo polvere di quell'universo che Dio ha creato quando in principio fece cielo e terra. Sì, eccoci, salve.
Pronto?
Pronto, buonasera,
buonasera
signora.
Sì. Buonasera. Ascolti, volevo esprimerle un mio pensiero e poi volevo il suo conforto. Parlando con i miei studenti, dicevo, ho sempre detto che il nostro visus è tarato su 10 diottrie e noi non possiamo vedere né l'infinitamente grande né l'infinitamente piccolo. Questo per significare che spesso ciò che noi vediamo è una parte della realtà, che l'invisibile è molto più grande del visibile. Però voglio fare un'altra considerazione, cioè noi abbiamo questo visus che ci consente di percepire la bellezza, l'armonia, i colori. E io sono sempre stata meravigliata di questa, diciamo, di questa calibro dato a noi dal creatore, perché se il nostro visus fosse a microscopio oppure a modo di cannocchiale enorme, noi non avremmo questa idea di bellezza. Che cosa ne pensa al riguardo del mio piccolo della mia piccola considerazione?
No, la trovo molto interessante, adesso a memoria non riesco ad agganciarmi a pensatori e scienziati che hanno fatto analoghe considerazioni, però certamente secondo me è interessante perché coglie un fatto. Vedete, prima parlavo di Einstein, di Heisenberg, e una delle cose che hanno sempre detto questi grandi fisici è che le formule matematiche vere sono anche belle. Ecco, l'uomo ha questa capacità, dicevamo, di leggere le leggi fisiche, ma addirittura di apprezzarle, di gustarle, di ammirarle, perché in qualche modo nella concezione della creazione Dio si comunica all'uomo attraverso le sue creature, no? Ma attraverso il loro ordine, la loro bontà, anche attraverso la loro bellezza, no? Ecco che la bellezza è sempre stata nella teologia una strada verso Dio, la bellezza è sempre stata un po' il vestito del bene in qualche modo, no? Pensiamo a tutta l'arte cristiana, tutta l'arte o a tutta l'ammirazione del francescanesimo per la bellezza delle creature. Quindi è vero, diciamo così, che l'uomo riesce a cogliere in tutto, sia attraverso la comprensione puramente logica, se vogliamo fredda, sia attraverso l'emozione, riesce a cogliere tutti i suoni, diciamo così, dell'universo. Ecco, è come se, non so, mi viene in mente adesso, è come se l'universo fosse una lira con tante corde, ci sono creature che sentono solo dei suoni. L'uomo ha la capacità di sentire tutte queste corde, la bellezza, la sintonia delle leggi, la logica, e quindi certamente trovo questa considerazione molto bella. I filosofi medievali che trattavano anche l'estetica avrebbero certamente. Ecco, mi viene un'altra idea importante. Guardi che la scuola di Oxford, dove nasce molto del pensiero scientifico medievale, che poi diventerà il pensiero scientifico rinascimentale, si sceglie come oggetto di studio principale la luce, no? Nel Medioevo nascono gli occhiali, gli specchi, la prospettiva, il di prospettiva, proprio la scuola francescana di Oxford sceglie proprio la luce. E cosa dice della luce? Dice che la luce è bella, dice che la luce è un corpo spirituale, dice che la luce dà alle cose il loro colore, dice che la luce rende massimamente belle le cose perché è un corpo massimamente bello e massimamente spirituale. Molta della storia della scienza è legata alla storia della luce, ma la storia della luce è legata anche alla storia dell'architettura, la fisica della luce, la filosofia della luce, la metafisica della luce, Dio come lumen de lumine, entra per esempio nelle cattedrali gotiche, trionfo di luce. La luce, insomma, ha questa, la luce, in quanto bella e capace di conferire bellezza, ha un ruolo centrale in tutta la meditazione, filosofica e teologica. Quindi è una bellissima considerazione, grazie.
Pronto? Buonasera,
buonasera. Scusi, eccomi. Ma che rapporto c'è con la Bibbia di questi studi quando Dio creò il cielo, il mare, è tutto creato, l'uomo, Adamo ed Eva, mi sembra di essere lontano dalla Bibbia.
No, non è così assolutamente. Lei ha presente, non so se ha avuto modo di sentire altre trasmissioni che abbiamo fatto, ma in un'altra trasmissione abbiamo proprio affrontato la nascita del concetto del Big Bang e abbiamo ricordato proprio la figura del padre del Big Bang e dell'espansione delle galassie, il primo a teorizzare sia l'espansione delle galassie del 27 che il Big Bang del 1931, cioè il sacerdote belga George Edward Lemaître, ormai universalmente riconosciuto come il padre della cosmologia contemporanea, quindi uno dei grandi cosmologi. E abbiamo visto come proprio sia le possibili riflessioni che possiamo fare sul Big Bang, sia le riflessioni fatte da lui stesso, ci portino proprio sul terreno della assoluta compatibilità, e potrei dire più che compatibilità, fra il pensiero scientifico odierno, che contempla un momento iniziale in cui l'universo è nato, in cui sono nati la materia, il tempo e lo spazio, e il concetto proprio del Genesi, che inizia con "in principio Dio creò il cielo e la terra", e che quindi ci dice sostanzialmente tantissime cose. Quel "in principio Dio creò il cielo e la terra", già i padri della Chiesa dicono essere appunto l'evento della creazione, prima del quale cielo e terra non c'erano. Quindi cosa vuol dire "in principio", scrive Sant'Agostino o Sant'Ambrogio? Vuol dire che c'è stato un istante di tempo in cui è iniziato il tempo, esattamente quello che crediamo oggi. C'è stato un istante di tempo in cui la materia è venuta all'essere perché prima non c'era, esattamente quello che pensiamo oggi. Oppure ci dicono ancora i padri della Chiesa: "in principio Dio creò il cielo e la terra", quindi il cielo e la terra, i cieli e la terra visibili, sono creature. All'epoca i pagani credevano che il cielo fosse proprio la divinità, che il sole e la luna fossero la divinità, invece nella Genesi no, il cielo e la terra, sia la terra che il cielo, che le stelle, sono creature. Ecco perché per esempio nella Bibbia c'è spesso scritto "la mia parole, il cielo e la terra passeranno ma le mie parole no". I cieli e la terra sono creati, la parola di Dio è creatrice, no? Beh, anche oggi noi possiamo benissimo rendere comprensibile questo concetto pensando a quanto ormai sia chiaro che l'informazione è all'origine di tutto. Sempre Wheeler scriveva quella nota espressione "it from bit", cioè it, esso, dal bit, dall'informazione. Oggi noi abbiamo sempre più chiaro che l'informazione, cioè qualcosa che è il progetto, che è il programma, che è diciamo qualcosa di intangibile come il numero, è l'origine di tutto il resto. Quindi se vuole approfondire su questo può trovare alcune trasmissioni appunto che abbiamo fatto su evoluzione e creazione, dal Big Bang all'uomo. E quindi può trovare anche testi molto interessanti, però soprattutto in inglese, come un libro di George Smoot, che è il premio Nobel della fisica del 2006, che ha proprio, siccome ha preso il Nobel per le sue scoperte su sempre riguardo agli studi sul Big Bang, ha scritto proprio delle bellissime pagine sul rapporto fra scienza e fede, che in lui sono sorte spontanee proprio dalla contemplazione di questo evento originale del Big Bang. Concludo ricordando che per una trentina d'anni il Big Bang è stato ostracizzato proprio perché assomigliava troppo a un'idea di creazione. Perché i primi avversari di Lemaître gli dicevano: "tu vuoi dirci da prete che il mondo prima non c'era e poi invece è nato". Ecco, senza sovrapporre troppo i piani, bisogna però dire che il dialogo scienza e fede non è soltanto un qualcosa che riguardava Pitagora, Cartesio, Pascal o Newton, che tutti sanno essere stato un uomo di profondissima fede, ma che riguarda moltissimo ancora di più l'oggi, la contemporaneità. Ringrazio per l'attenzione e porgo a tutti più cordiali saluti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.